La rivoluzione russa ha varie fasi, la prima l'abbiamo già vista, è collegata alla guerra russo-giapponese del 1905, che potrebbe essere messa nel novero delle guerre che anticipano la prima guerra mondiale o che perlomeno sono collegate ad essa, perché perdendo quella guerra la Russia manifesta tutta la sua debolezza e dà il segnale che la prima guerra mondiale potrebbe esserle fatale. E dunque arriviamo poi alle fasi di sofferenza nella guerra da parte della Russia. Dopo le prime fasi in cui si alternano vittorie e sconfitte sul fronte tedesco e sul fronte austriaco, la Russia attorno al 1916 dà evidenti segni di logoramento, di indisciplina, di insofferenza da parte dell'esercito, di disorganizzazione generale e di incapacità del sistema produttivo di tenere il passo con la necessità di aumentare la produzione, tenendo anche insieme l'esigenza del fronte interno. È vero che non c'è una democrazia in Russia, però bene o male c'è un Parlamento, si chiama Duma, e ci sono pure i Soviet, vi ricordate il famoso dualismo Duma-Soviet, che è un unicum del mondo dell'Europa dell'Est, perché la rivoluzione francese aveva generato una costituzione e un parlamento, ma non aveva generato dei soviet. I soviet sono una specificità della rivoluzione russa, che viene con più di 100 anni di ritardo rispetto alla rivoluzione francese. Anche in Italia non abbiamo mai avuto dei soviet, abbiamo avuto dei sindacati, i sindacati di categoria, i sindacati legati a una fabbrica, che però si limitavano a portare avanti rivendicazioni di tipo sindacale. Forse qui si potrebbe fare una piccola chiosa: oggi i sindacati sono molto più deboli che in passato. Perché? Perché i lavoratori sindacalizzati erano essenzialmente la classe operaia. Noi abbiamo avuto un picco di operai negli anni 60-70, quando l'industria decretava la ricchezza e il livello di benessere di una nazione. Però a partire dagli anni 80 abbiamo visto che l'industria si è via via andata svuotando, gli operai sono una realtà sociale sempre meno presente, come d'altro canto anche i contadini, si riducono sempre di più perché nel capitalismo maturo l'economia va terziarizzandosi, perciò non abbiamo più bisogno di frigoriferi o di lavatrici, e addirittura produrre lavatrici e frigoriferi in Italia e in Europa in generale è controproducente, perché il costo di questi beni è troppo elevato. Chi sono i grandi paesi produttori? Se andate nei supermercati potete vederlo, anche i marchi tedeschi producono in Polonia, producono in Turchia, si produce fuori dall'Italia, dove il costo della manodopera è più basso e dove le ambizioni delle persone sono differenti dalle nostre. Non so quanti di noi abbiano l'ambizione di andare a lavorare nella catena di montaggio all'interno di un sistema produttivo di cose reali. Penso che abbiate studiato economia, state studiando nell'ottica di diventare manager, di diventare burocrati di Stato europei, entrare in posizioni di rilievo in grandi società multinazionali. Non penso che l'ambizione media sia quella di entrare in fabbrica. Quindi è evidente che ci sono due elementi: da un lato il fatto che un operaio guadagna un salario medio-basso, ma sempre troppo alto in Europa, per cui è meglio andare a produrre in un paese del Medio Oriente o dell'Estremo Oriente, in maniera tale che il livello salariale sia più basso. E in secondo luogo l'aspirazione delle persone. Noi vivendo in un paese di benessere, molto benestante, non abbiamo la necessità di convincere i nostri figli di andare a lavorare alla catena di montaggio. Intanto perché non ce n'è neanche tanta la possibilità obiettivamente. Qualunque cosa, che siano giocattoli, che siano lampade, che non siano oggetti di altissimo valore aggiunto, che producono un prezzo altrettanto alto, vengono prodotti altrettanto bene fuori dall'Europa a un prezzo molto più basso, il che consente di massimizzare i profitti. E questo è il motivo per cui noi abbiamo visto svuotarsi le fabbriche. Non abbiamo più un esercito di tute blu. Siamo partiti però parlando di sindacati. I sindacati facevano forte presa sugli operai, i quali solidarizzavano tra loro e combattevano organizzandosi. Hanno strappato varie rivendicazioni coordinate nei sindacati italiani, CGL, CISL, UIL, in base ai vari orientamenti ideologici, oppure addirittura organizzando a livello europeo, per cui pensiamo all'internazionale comunista, e diciamo anche lì c'era la visione del lottare per le 8 ore, per esempio, lottare per le ferie pagate, lottare per la previdenza sociale. Tutte lotte che gli operai hanno potuto vincere perché erano tanti, perché erano organizzati, perché erano politicizzati e perché erano appunto pronti a paralizzare il sistema produttivo. È logico che oggi i sindacati sono molto meno forti. Perché? Perché la classe operaia si è molto assottigliata a partire dagli anni 80, già negli anni 70, con l'automazione nelle fabbriche, per esempio per costruire automobili, che oggi non si costruiscono più, ma negli anni 70-80 si costruivano ancora, in Italia intendo dire, fino a un certo punto c'era bisogno bisogno di un plotone di operai. Poi negli anni 80 è entrata la automazione robotica all'interno delle fabbriche e questo ha permesso di ridurre di un'enorme quantità il numero degli operai. Poi addirittura c'è stato il sistema Toyota che ha permesso, grazie proprio al digitale, anche di non accumulare grandi scorte, ma di produrre la giusta quantità. Perciò voi fate l'ordine della vostra automobile, poi dovete aspettare qualche mese perché la vostra automobile non esiste, semplicemente verrà fatta per voi in base a un ordinativo e a un impegno di una caparra che avete lasciato. Tutto questo era impossibile prima, si produceva una certa quantità di beni che rimanevano stoccati e poi venivano venduti. Però questo sappiamo che può generare crisi di sovrapproduzione, perché se la domanda è debole e l'offerta è sovrabbondante, il prezzo non viene mantenuto sul mercato, per cui bisogna avere piazzali pieni di automobili che rimangono invendute. Con il sistema Toyota invece, intanto l'auto è personalizzata. Quando voi andate ad acquistarla, non acquistate l'auto standard, acquistate quel modello e poi ci mettete un certo numero di optional. E quegli optional poi vengono inseriti a computer e viene mandato un ordine preciso che ha il vostro codice alla fabbrica la quale produce la vostra automobile, ed è quella, va bene? Quindi ci sono dei tempi di produzione, ma attraverso internet, le catene del digitale, è stato possibile fare una produzione sempre più personalizzata, differenziata, quindi uscire dalla standardizzazione totale, per cui la macchina è questa, c'è in tre modelli, in tre colori. No, c'è un'infinita gamma di possibilità intermedie, di optional, ci sono tante vernici diverse, a seconda della vostra volontà, appunto. Queste combinazioni sono possibili perché grazie alla rivoluzione della robotica da un lato e del digitale dall'altro è stato possibile personalizzare e soprattutto produrre sulla base di una domanda sicura, certa, e non produrre lasciando poi un prodotto invenduto che diventava un costo e un peso morto per l'azienda, perché se produco un'auto verde, pisello, che nessuno vuole, quella mi rimane là sui piazzali, che faccio? E una volta che l'ho prodotta non è che posso distruggerla, rimarrà là, potrò riverniciarla eventualmente, ma il processo di verniciatura richiede passaggi precisi, non è che posso verniciarla quando è finita, devo verniciarla prima, ok? Quindi avete capito appunto che si svuotano le fabbriche, svuotandosi le fabbriche anche i sindacati rimangono senza gli operai. Quindi anche uno sciopero generale invocato o indetto da un sindacato ha come effetto concreto non quello di paralizzare un paese, ma quello di creare qualche disturbo collaterale. E quindi ecco appunto che la forza dei sindacati è molto ridotta. E poi ci sono moltissime categorie che sono poco sindacalizzate. Se tu prendi per esempio la segretaria del notaio, quella non è sindacalizzata, non aderisce a nessun sindacato. È molto difficile essere sindacalizzati se si lavora nei quadri intermedi dell'industria, come capo reparto, oppure come funzioni burocratiche, amministrative, eccetera. Storicamente quelle sono figure professionali non sindacalizzate. Quindi voglio dire che l'analogo in Europa occidentale dei soviet sono i sindacati, i quali hanno portato avanti delle lotte che potevano essere anche di ambizione politica, quando i sindacati erano in grado di mobilitare milioni di persone capaci di paralizzare un paese e di bloccare l'economia. Quando milioni di persone fanno questo e quando il governo centrale ha il potere, eventualmente il potere, di cambiare le regole, evidentemente la figura del sindacato tende a somigliare a quella del soviet, nel senso che fa politica. Ecco, ancora oggi i sindacati tendono a strizzare l'occhio di solito ai partiti progressisti e sono molto meno simpatizzanti rispetto a un partito conservatore o di destra. Ciò nonostante, la capacità oggi che i sindacati hanno di fare politica e anche di fare i sindacati è molto ridotta, perché il numero degli aderenti ai sindacati è sempre più basso e quindi anche le lotte danno come risultato quasi niente. Questo spiega molto delle dinamiche salariali presenti in Italia. Per esempio noi negli ultimi 25-30 anni non abbiamo visto aumentare i salari. I nostri salari si aggirano ancora intorno, a seconda delle figure professionali, da 900, 1000, 1100, 1300, 1500. Poi ci sono certamente anche dei lavori molto ben pagati, però noi abbiamo i salari dei primi anni 2000, sono passati 25 anni nel frattempo. E come mai? Allora, numero uno, perché l'Italia non cresce economicamente, ovvero siamo cresciuti un pochino dopo essere calati verticalmente durante il Covid, prima ancora la crisi del 2008 e prima ancora nelle crisi precedenti. Negli stessi anni i salari in Francia, in Germania sono andati avanti del 20, del 25, del 30%, che non è niente, cioè l'1% l'anno in sostanza. Il che significa che se eravamo più o meno pari, facciamo finta che guadagnassimo 2.000 euro noi, 2.000 euro i francesi, in 25 anni loro guadagnano 2.600 euro o più, e noi siamo ancora a 2000, non so se mi spiego, passati 25 anni, con il fatto che nel frattempo l'inflazione ha aumentato il costo di tutti i beni, per cui se prima il caffè ti costava 77 centesimi, oggi lo paghi 1,20, 1,30, e quindi in effetti è come se il tuo salario si fosse ridotto, ci siamo. Poi 2000 ce li sogniamo perché tendiamo ad avere i salari più bassi. Va bene, quindi i soviet sono un unicum della Russia. I soviet potrebbero essere paragonati in parte ai sindacati, però certamente non hanno la rappresentatività ai sindacati italiani rispetto ai soviet, e soprattutto non potevano e non possono oggi in particolare fare politica. Invece il soviet viene identificato poi da Lenin come l'istituzione più democratica, perché mentre la Duma è un'istituzione mediata dai partiti, e noi lo vediamo quando andiamo a votare, i partiti sono composti di persone che, per quanto siamo in democrazia, ma sono di un'altra pasta rispetto alla gente comune. Non sono operai, a parte qualche piccola eccezione, non sono contadini, non sono operatori amministrativi, personale ausiliario, i famosi ATA. Non si trovano queste persone in Parlamento, si trovano persone mediamente ben inserite nella società, con buoni titoli di studio, con buone posizioni economiche, magari che migliorano molto dopo che diventano parlamentari. Ok, quindi è chiaro che il Parlamento, dal punto di vista di Lenin, rappresenta poco la struttura del paese. Dice: ma siamo in una democrazia rappresentativa? Sì, ma io quando vado a votare scelgo tra quello che c'è. Vorrei votare uno come me, ma non lo trovo. E come mai non lo trovo? Vabbè, i motivi poi ognuno li cercherà, insomma, probabilmente colpa degli insegnanti che non si vogliono impegnare in politica, eccetera, non lo so. Comunque sia, ho sempre la sensazione di votare un partito che è altra cosa rispetto a me. Lo voto perché dice delle cose, e poi una volta che l'ho votato, chissà cosa farà. Me lo domando spesso, no? Nel senso che sono un po' incerto sul fatto che sia veramente lì per rappresentare la mia volontà, così come io l'ho concepita nel momento in cui apponevo quella X sulla scheda. Quindi, una volta che abbiamo riassunto questo tema del dualismo Duma-Soviet, andiamo avanti e diciamo che nel 1917 scoppia il bubbone, nel senso che le cose andavano molto male, la guerra russo-giapponese ne è stata una prefigurazione, la guerra russo-giapponese è stata una puntura di zanzara rispetto alla Grande Guerra, la guerra è infinita, non finisce mai. Nel 17 sono già passati mesi dall'estate del 14, l'estate del 15, l'estate del 16 e l'estate del 17 non arriva perché sono il febbraio del 17 quando scoppia la prima rivoluzione, sono 2 anni e mezzo di guerra. 2 anni e mezzo di guerra sono sufficienti perché la Russia veda crollare intorno il suo sistema, l'obbedienza e la cieca fedeltà allo zar. Per cui scoppia un'insurrezione che è molto simile a quella del febbraio 1905, con una differenza: la guardia dello zar, invece di sparare addosso alla popolazione, solidarizza con i manifestanti e l'esercito si ammutina. A questo punto lo zar vede crollare intorno a sé la fiducia e la fedeltà di quella piccolissima elite dirigente che aveva avuto grandi privilegi accostandosi alla figura dello zar, ma che adesso ritiene la misura colma, non crede più nello zar e vuole mediare una transizione verso qualcosa. Naturalmente è facile essere uniti contro la guerra e contro lo zar, bisogna capire che cosa si vuole costruire, e quando si costruirà qualcosa emergeranno subito diverse visioni per la Russia. D'altro canto le conosciamo, ci sono gli slavofili che vogliono la via agricola delle comunità agricole tipicamente russe, ci sono gli occidentalisti, ci sono i progressisti, ci sono i radicali che vogliono la lotta di classe, cioè i comunisti ortodossi che vogliono, i leninisti che vogliono appunto la rivoluzione vera e propria e il comunismo subito. Quindi il fatto nuovo è l'esercito si rifiuta di ubbidire allo zar. Abbiamo grandi rivoluzioni e abbiamo l'insurrezione che si allarga alle più importanti città, in particolare Mosca e Pietrogrado. A questo punto l'esercito si rifiuta di disperdere i manifestanti. Che cosa si chiede? La fine della guerra. Si chiede democrazia. Perché? Perché è vero che c'è la Duma, però la Duma è stata spesso sciolta, lo zar ne ha ostacolato i lavori, non è stato veramente un sovrano costituzionale, ha cercato sempre di prevaricare, e quindi in sostanza non si crede più a questo ordinamento che era venuto fuori solo pochi anni prima, nel 1905. Nel marzo del 1917 Nicola II Romanov abdica, farà una brutta fine da qua a pochi mesi, perché si scatenerà, come vedrete ben presto, una guerra civile tra chi vuole la rivoluzione e chi non vuole la rivoluzione. Una guerra interna, ma lamentata anche dall'esterno per motivi che tra poco vi spiegherò. Quindi Nicola II con tutta la sua famiglia verranno uccisi in una località imprecisata che poi appunto verrà alla luce. Viene proclamata la Repubblica Russa. Questi sono gli uomini più importanti che formano il governo provvisorio. Governo provvisorio perché non c'è il tempo di tenere elezioni, bisogna nel frattempo prendere delle decisioni dal momento che il gabinetto dello zar è stato liquidato e dal momento che lo zar ha abdicato e quindi non c'è più alcun potere costituito. Sono le masse che hanno preso parte alle manifestazioni che devono in qualche maniera organizzare una nuova forma di potere. Si forma un governo provvisorio con questi attori che noi abbiamo cominciato a conoscere tra i partiti politici russi. Il partito dei cadetti vede appunto il suo protagonista in Georgi Livov e poi abbiamo Alexander Kerensky che è un leader dei social rivoluzionari. Continua appunto a esserci il dualismo Soviet e Duma, quindi esiste ancora l'assemblea, esiste un governo provvisorio, si va a prendere la fiducia dell'assemblea della Duma, però c'è anche il Soviet che in qualche maniera interferisce e cerca di piegare la volontà del governo nella direzione voluta dai Soviet, i quali sono polemici nei confronti della Duma, troppo moderata, troppo borghese, troppo tiepida, troppo timida la Duma, più radicale, più rivoluzionaria e più rappresentativa del popolo per quello che realmente è, tutta da schiera dei Soviet, in particolare delle grandi città. Che cosa decide questo governo provvisorio che è portato avanti, abbiamo capito, con il contributo di più forze politiche? Decide di portare avanti la guerra. Perché? Perché è convinta della necessità della guerra? No, perché non è il momento adatto per uscire dalla guerra. La Russia sta perdendo e negoziare una pace da una posizione debole, come quella appunto di una Russia che non è ancora sconfitta ma che si sta sfaldando, potrebbe provocare dei veri e propri disastri. Infatti si avviano delle trattative di pace, ma la Germania affonda la lama, vuole avere riparazioni di guerra, vuole avere ampi territori, vuole avere distretti industriali, distretti minerari. Quindi insomma accettare la riduzione dell'ex impero zarista a uno stato molto più piccolo è difficilmente digeribile, per cui il governo provvisorio tra mille tentennamenti decide di portare avanti lo sforzo bellico cercando di incassare qualche vittoria con la speranza poi di potersi trovare a trattare da una posizione, non dico di forza ma di maggiore equilibrio. È un errore fatale. Perché? Perché la gente e i soldati non vogliono più combattere e quindi anche questo governo provvisorio è destinato a essere contestato intanto dall'opinione pubblica e poi contestato anche da chi materialmente la guerra la deve fare. Infatti tra poco vedremo che inizia a organizzarsi un colpo di stato che non ha più come obiettivo quello di destituire lo zar, perché lo zar non c'è più, è stato abbattuto e ha abdicato, ma il governo provvisorio, il quale commette l'errore fatale di chiedere alla popolazione di soffrire ancora un po' quando la popolazione non lo può fare. Nel frattempo dalla Svizzera, dove si trovava in esilio, ritorna Lenin, il capo spirituale, l'organizzatore del partito di ispirazione marxista russo, che si richiama però alle tesi più rivoluzionarie di Marx, cioè in particolare quelle legate alla lotta di classe. Giungendo a San Pietroburgo, a Pietrogrado come viene chiamata all'epoca, lancia le cosiddette tesi di aprile. Perché tesi di aprile? Perché lui arriva nell'aprile di quel 1917 in piena attività del governo provvisorio. Le tesi di aprile sono queste, uno slogan che potremmo anche definire populista in senso moderno, nel senso che sono parole chiare e concrete e promesse forse un po' troppo facili da fare. Le sue promesse sono pace, pane e terra. È un linguaggio che la gente capisce e che approva. La pace era nei desiderata di tutti, in particolare appunto della popolazione a cui mancava il pane, e qui si lega la seconda domanda. E poi la terra, vedete che viene promessa in maniera abbastanza generica. Che cosa vuol dire promettere la terra ai contadini? Vuol dire promettere la proprietà privata di un pezzo di terra? Vuol dire promettere che la terra verrà confiscata ai latifondisti agrari e data alle comunità agricole? Vuol dire che la terra viene nazionalizzata e poi verrà data in concessione agli agricoltori per coltivarla? Perché sono tre modalità differenti. La prima sembrerebbe essere una modalità di tipo liberale, per cui ti do la proprietà privata e creiamo una classe di piccoli proprietari terrieri. E poi ognuno con la sua intelligenza, con il suo spirito di intraprendenza può arricchirsi o impoverirsi, insomma il mercato farà il suo gioco. La seconda sarebbe più di tipo sociale rivoluzionario, la prima andrebbe incontro ai cadetti, la seconda più sociale rivoluzionaria, cioè se la terra la diamo alle comunità agricole, le mir, le obshina, allora stiamo costruendo un modello sociale rivoluzionario slavofilo, ok? La terza invece è tutta la terra è dello Stato e tu contadino lavori come impiegato dello Stato sulla terra, così come l'impiegato l'impiegato delle poste lavora per lo Stato o l'insegnante lavora per lo Stato facendo il suo mestiere, beh, è diverso rispetto all'opzione 1 e all'opzione 2, ed è un'opzione appunto di tipo comunista. Lenin non precisa, anche se il suo è un partito comunista ovviamente, di ispirazione marxista, lui dice pace, pane eterna. Sono tre parole che sicuramente incontrano il plauso delle persone, che uniscono, perché la pace va incontro anche ai soldati, il pane va incontro a tutti perché tutti quanti hanno fame in questo momento, e la terra va incontro alla stragrande maggioranza della popolazione russa, che abbiamo detto essere costituita essenzialmente di contadini per l'80% giù di lì. Ok, quindi questo slogan finisce per calamitare un grande interesse, un grande plauso, e far fare un sorpasso dal partito bolscevico, da parte del partito bolscevico, nei confronti degli altri partiti che in questa fase alimentano il governo rivoluzionario provvisorio, per esempio appunto i cadetti o i sussari rivoluzionari. E poi Lenin propone altre cose: dobbiamo smetterla con questo dualismo Duma-Soviet, la volontà popolare è meglio rappresentata dai Soviet, e quindi dobbiamo sciogliere definitivamente la Duma, e d'ora in poi dobbiamo costruire uno Stato in cui la volontà popolare sia rappresentata dai Soviet e dagli eletti all'interno dei Soviet. E poi si parla appunto di confisca e redistribuzione della terra. Confisca, l'abbiamo capito, basta confiscare la terra per esempio alla Chiesa ortodossa oppure ai grandi latifondisti agrari. I comunisti avranno un po' questo atteggiamento sbrigativo, no? La terra era tua, adesso non lo è più perché c'è la rivoluzione. Però soprattutto un elemento fondamentale è capire come verrà redistribuita, quello che si diceva prima, in piccoli lotti, ai villaggi, oppure come proprietà indivisa assegnata dallo Stato ai contadini, i quali vi lavorano sopra. Questa è la fotografia di Lenin che scende dal vagone ferroviario, viene accolto da una grande folla di simpatizzanti per il marxismo, e le cose diventano molto importanti. Insomma, avete capito che questo slogan di Lenin finisce per accattivargli la gran parte delle simpatie. Notate, la gran parte delle simpatie nella città, dove le idee del comunismo, l'ideologia si è molto radicata, mentre nelle campagne la situazione è diversa. Il mondo delle campagne è sempre un mondo relativamente isolato e separato rispetto all'insieme delle città. Ha una sua mentalità, ha una sua sensibilità, questo è vero ancora oggi, e infatti New York o Los Angeles non hanno generalmente lo stesso orientamento politico del Midwest, perché ovviamente il contesto sociale, le modalità di produzione, il livello di retribuzione sono differenti, e per cui la circolazione delle informazioni, per quanto oggi ci sia la televisione, la radio, internet, ciò nonostante esiste ancora una differenza, figuriamoci all'inizio del Novecento. E allora, durante l'estate, le cose precipitano perché ancora una volta l'esercito dà prova di non voler combattere, ci sono ammutinamenti, ci sono persone che ritornano nel proprio paese convinte che la redistribuzione della terra sia un fatto ormai imminente. Insomma, c'è grande tensione politica, si è sempre in odore di colpo di Stato, il governo provvisorio non gode di popolarità presso la popolazione perché non fa quello che la gente vuole, chiede alla gente ancora sacrifici, non è in grado di riorganizzare l'economia. Il risultato è che nel settembre del 17 scoppia un colpo di Stato. Il colpo di Stato è diretto contro il governo provvisorio per ottenere che cosa? La sua destituzione e la sostituzione con una giunta militare. I soldati sono quelli che hanno fatto la guerra, sono quelli che hanno portato il peso dello Stato, delle maggiori sofferenze. A questo punto i generali che ben hanno meritato nella guerra decidono che ne hanno abbastanza dello zar, ma ne hanno anche abbastanza dei politicanti che non sono in grado di prendere le giuste decisioni. Bisogna riportare la Russia in una condizione di disciplina, di ordine, di organizzazione, di efficienza, e chi meglio di un generale può far questo? Per cui il generale Kornilov prende in mano delle sue truppe a lui fedeli e marcia su Pietroburgo. Il risultato è che avrebbe facilmente ragione del governo provvisorio se non fosse che Lenin mobilita i suoi bolscevichi e blocca questo colpo di Stato attraverso uno sciopero generale che impedisce materialmente al colpo di Stato di essere efficace. Lenin lo fa per proteggere il governo provvisorio. In realtà no, lo fa perché vede in questa l'occasione per accrescere la propria popolarità, dimostrare l'efficacia della propria mobilitazione anche armata, nel senso che appunto i bolscevichi hanno la capacità di organizzarsi in chiave rivoluzionaria, e costituisce questa una specie di prova generale al suo colpo di Stato, che avverrà infatti il mese dopo, nell'ottobre del 17. Allora, riassumendo, nel settembre del 17 parte un colpo di Stato di un militare, di un generale, che quindi è un colpo di Stato di destra, avete capito? È l'idea che da quando lo zar è caduto la Russia sia fuori controllo, il governo provvisorio è inadeguato, non gode di popolarità, di appoggio della gente, ma un generale potrebbe goderne perché perché i generali intanto la fedeltà delle sue truppe, le truppe possono essere utilizzate come strumento per ottenere, per mantenere il potere di repressione armata, per esempio nei confronti della popolazione. Viene sventato questo colpo di Stato, non dal governo provvisorio, il quale è troppo fragile per poter mobilitare la forza pubblica contro il generale Kornilov, ma dai bolscevichi, sono cioè gli operai, i contadini che guardano al bolscevismo, che si mobilitano secondo il principio rivoluzionario della lotta di classe, che non viene scatenata contro i borghesi, ma contro i militari. I militari sono per i bolscevichi un rischio. Se dovesse esserci un colpo di Stato militare, la Russia verrà riorganizzata in chiave autoritaria e non è quello che vogliono i bolscevichi. I bolscevichi sventano il colpo di Stato, salvano temporaneamente il governo per fare che cosa? Per abbatterlo loro dopo poche settimane. E infatti nell'ottobre del 17 arriviamo finalmente alla rivoluzione di ottobre. È la rivoluzione dei bolscevichi che hanno misurato la propria forza contro Kornilov, si sono resi conto della loro capacità di mobilitazione, la gente sta con le tesi di aprile, la gente vuole i bolscevichi al potere, o sembra volerlo, piccola chiosa, perché lo vuole a Pietroburgo, ma lavora anche in campagna? Punto di domanda. Abbiamo detto prima che le campagne sono relativamente separate rispetto al corpo delle città. In città sono tutti per i bolscevichi, o comunque apparentemente sono tutti per i bolscevichi. Hanno detto pace, pane e terra, questo slogan funziona benissimo, e tutto il potere ai soviet e nessun potere alla Duma, quindi giù il governo provvisorio, delegittimato, la gente non lo vuole, è espressione di una Duma che è borghese, tutto il potere ai soviet, assemblea costituente, colpo di Stato dei bolscevichi. Questo è lo schema. E allora vedete appunto che, tra l'altro, Lenin è l'ispiratore, l'ideologo, ha lanciato le tesi di aprile. Ma il partito bolscevico è un partito rivoluzionario in chiave militare. Cioè si fa la rivoluzione, ma non si fa a colpi di petali di rosa. Bisogna farla con un'organizzazione militare. Ci possiamo fidare dei militari? Ma neanche per idee. I militari, sono di destra. E allora di chi ci possiamo fidare? Ci possiamo fidare degli operai, degli aderenti al partito, di quelli che credono nel marxismo, che devono essere messi in condizione di poter combattere. Chi è che viene incaricato di organizzare una milizia rossa bolscevica? Lev Trotsky. Trotsky è appunto l'organizzatore di una nuova milizia volontaria, che è quella appunto del partito bolscevico, i quali devono fare la rivoluzione e poi dovranno difendere la rivoluzione. Da qui nascerà l'Armata Rossa. L'Armata Rossa è diventata una leggenda, nel senso che è un esercito che ha potuto resistere, per esempio, all'operazione Barbarossa di Hitler. È riuscita a liberare mezza Europa dall'incubo del nazifascismo, per cui l'Armata Rossa è stata qualcosa nella Seconda Guerra Mondiale di leggendario. La devozione, questo senso di servire nobili e grandi ideali che ha animato l'Armata Rossa l'ha resa sostanzialmente un'armata invincibile, ecco. Forse è stata anche mitizzata, però certamente ha rappresentato un contributo importante al successo delle tesi di Lenin. Quindi, sventato il colpo di Stato di Kornilov, questa è l'immagine tratta da un film celebrativo della Rivoluzione d'Ottobre, che è stato poi girato negli anni della Russia sovietica. E appunto la rivoluzione d'ottobre, 24 ottobre 1917. Notate che poi la marcia su Roma in Italia del fascismo verrà lanciata il 24 ottobre del 1922, a distanza di soli 5 anni, in una data che ha un valore anche simbolico. Cioè i russi hanno fatto la loro rivoluzione, eppure gli italiani fanno la loro rivoluzione, solo che la nostra è una rivoluzione in camicia nera e la loro è una rivoluzione in camicia rossa. Il fascismo si è sempre pensato come una grande rivoluzione popolare, di segno diverso rispetto a quella bolscevica, ma in fondo aveva dei punti in comune. Una grande rivoluzione popolare con cui il popolo ha preso in mano il proprio destino. Contro chi? Contro i politicanti che ammorbano il Parlamento attraverso i loro partiti, fatti di parolai, di persone corrotte, di persone che pensano soltanto alla propria carriera e al proprio potere personale. Invece il popolo sdegnato prende le armi e si mette alla testa di una grande rivoluzione. Così si è pensato anche il fascismo per il ventennio della durata della dittatura. Sembra strano, dice, ma una rivoluzione popolare poi fai la dittatura. Vabbè, ma nel mondo comunista è stata la stessa cosa, una grande rivoluzione popolare che ha generato una dittatura. Quindi questa contraddizione è ammessa dalla storia, mettiamola così. Quindi questa non è l'immagine vera, un'immagine cinematografica ripresa dal film di Eisenstein. È stata una rivoluzione in realtà quasi incruenta, 15 morti in tutto. Praticamente il governo provvisorio si è arreso senza combattere. I militanti di questo colpo di Stato bolscevico hanno preso i punti strategici della città, hanno bloccato il Ministero degli Interni, hanno preso il Palazzo d'Inverno, hanno preso la sede delle poste, hanno preso la sede delle trasmissioni radiofoniche e hanno proclamato l'inizio di un nuovo governo provvisorio. Governo provvisorio bolscevico e non più guidato da cadetti e da social rivoluzionari. Adesso però devono fare quello che hanno detto. Cos'è che avevano detto? Pace, pane e terra. La gente li ha sostenuti perché vuole queste tre cose, quindi le devono fare. Inizia il governo rivoluzionario bolscevico, grandi comizi in piazza, Lenin si fa fotografare, arringa la folla, finalmente i bolscevichi sono arrivati al potere, la Duma è stata sciolta, quel governo corrotto che voleva la sofferenza delle persone è stato spazzato via, finalmente il popolo è al potere. Questa più o meno è la narrazione. Naturalmente menscevichi e social rivoluzionari si dissociano, per loro non è stato un metodo giusto, per loro non è quello il momento giusto, bisogna aspettare, come diceva il governo provvisorio. E allora vengono subito licenziate le cose che la gente vuole e saranno i decreti sulla pace, sulla terra, e poi comincia a essere messa timidamente in atto la ricetta comunista per far riprendere l'economia. E quindi, primo, il decreto sulla pace significa avviare immediatamente trattative di pace con il nemico. Chi è il nemico con cui trattare? Beh, insomma, la Germania. È vero che è associata alla Germania anche l'Austria, anche la Turchia, anche la Bulgaria, ma si parla con la Germania. È la Germania che conduce la guerra in posizione di leadership. Poi il decreto sulla terra, che indica appunto la possibilità per i contadini di occupare la terra. Si rimane ancora abbastanza sul vago sul destino futuro della terra. Ripeto, verrà privatizzata? Verrà nazionalizzata? Verrà data alle comunità? Per il momento sono aboliti tutti i vincoli che gravavano sulla terra, in particolare gravando sul lavoro dei contadini nei confronti dei latifondisti. Sono liberi di coltivare la terra che viene data loro in gestione. Ok, il destino futuro bisognerà vederlo. E così anche le fabbriche. Le fabbriche vengono requisite ai loro legittimi proprietari, gli azionisti, e vengono date da gestire agli operai. E così anche le banche. Le banche vengono date in gestione dallo Stato agli impiegati di banca. Che cosa genererà questo genere di decisioni assunto da Lenin, che è la voce unitaria del partito nei momenti convulsi della rivoluzione? Mentre nel frattempo Lenin, dimostrandosi apparentemente democratico, indice nuove elezioni a suffragio universale maschile e femminile, notate, perché la rivoluzione è anche egualitaria dal punto di vista ideologico nei rapporti tra maschi e femmine, ma indice, dicevo, nuove elezioni per creare un'assemblea costituente. Cioè, come si è sempre fatto, quando c'è una rivoluzione si vuole una carta costituzionale che stabilisca le regole fondamentali del nuovo Stato, del nuovo ordinamento dello Stato. Prima di andare a vedere qual è l'esito di questa consultazione elettorale, come l'abbiamo fatta noi nel 46? Nel 46 abbiamo fatto monarchia o repubblica, la gente si è espressa e con lo stesso voto abbiamo dato anche mandato di elaborare una costituzione che poi è entrata in vigore nel 48. Concludiamo il ragionamento dicendo quindi che cosa? Le terre occupate dai contadini, le banche gestite dal personale impiegatizio e le fabbriche occupate dagli operai. Occupate ma concesse dallo Stato agli operai affinché le mandino avanti, non più per il benessere dei proprietari della fabbrica, ma per il benessere dei cittadini stessi. Che succede adesso? Sicuramente la gente vede con entusiasmo, con interesse questo aspetto, no? Ok, ma io intendevo dire proprio nel funzionamento della macchina dello Stato, perché ovviamente lo Stato è una macchina che ha bisogno di cibo, che ha bisogno di protezione, che ha bisogno di energia elettrica, che ha bisogno che tutto funzioni, che ha bisogno di credito. Praticamente tutte le funzioni fondamentali della macchina dello Stato sono state assegnate temporaneamente in gestione a coloro i quali vi lavoravano prima, ma adesso non hanno più nessuna forma di controllo gerarchico che dall'alto possa prendere il controllo della situazione attraverso un sistema di premi e di punizioni. Provate a immaginare che in questa scuola improvvisamente venga requisita la potestà organizzativa alla dirigente scolastica, al personale amministrativo, al personale ausiliario, ai docenti, e la scuola venga consegnata agli studenti. Quale sarà il risultato? Caos totale. Ed è esattamente quello che succede. Caos totale. Gli operai entrano in fabbrica e portano via pezzi della fabbrica, se li portano via a casa. Questo dà l'idea appunto dell'immaturità politica della popolazione, che non è pronta ad essere responsabilizzata e a gestire secondo una visione comunitaria, ma con efficienza, con responsabilità, con devozione, per far funzionare il paese. Venendo a mancare l'autorità, l'autorità anche coercitiva, anche ingiusta, ma praticamente il paese sprofonda nel più totale caos e nella vera e propria anarchia. I contadini si appropriano della terra, tracciano delle recinzioni improvvisate rubano il bestiame che era di proprietà di altri. Insomma, si genera un caos. Il raccolto viene trattenuto dai contadini, i quali non lo vogliono cedere. Quindi le città potranno essere affamate perché non arrivano più le derrate alimentari. Insomma, il più totale caos viene ingenerandosi immediatamente, al punto che il partito bolscevico dovrà prendere il controllo della situazione mano militari, attraverso praticamente l'esercito. Ci saranno funzionari del partito addestrati militarmente che costringono i contadini a consegnare il prodotto agricolo, trattenendo per, loro le chiamano le eccedenze, trattenendo per sé il necessario per vivere. Ma siccome si produce sempre meno, le città hanno fame e l'armata rossa va sfamata, perché altrimenti non si combatte, si sequestra ai contadini moltissimo grano, più di quanto sarebbe possibile, tanto è vero che i contadini saranno costretti a fare la fame. Si creerà insomma un caos in verecondo, al punto che crollerà verticalmente la produzione di acciaio, crollerà verticalmente la produzione agricola, insomma si sprofonda nel caos. Per il novembre sono organizzate le elezioni politiche, con cui si va a misurare il consenso, ma non in piazza, nelle urne elettorali, per creare una nuova costituzione sulla base della quale si edificherà il nuovo Stato, lo Stato comunista. Si presentano, queste sono elezioni libere, per cui si presentano tutti i partiti che si sono formati dal 1905 in poi, i cadetti, i bolscevichi, i menscevichi, i sociali rivoluzionari e altre formazioni minori che non dà conto di menzionare. L'esito che si va a registrare nelle urne è sconvolgente. Cioè, i bolscevichi hanno un grandissimo successo nelle città e hanno fatto un colpo di Stato praticamente senza incontrare resistenza, però quando si va a votare la popolazione russa non va a votare in massa i bolscevichi, perché il risultato è questo: i bolscevichi raccolgono soltanto un quarto dei voti, il 25% circa. Chi invece ottiene la maggioranza assoluta è il partito dei social rivoluzionari, che rastrella ben il 58%. Era, vi ricordate, il partito slavofilo. Come mai i bolscevichi hanno preso questo abbaglio? Erano convinti di poter vincere con facilità. Perché hanno preso questo abbaglio? Perché si sono confrontati con la realtà cittadina, dove l'ideologia marxista era ormai filtrata e dove c'era una base di operai che poteva sostenerli. In realtà il tessuto sociale russo è essenzialmente costituito da che cosa? Da contadini, e i contadini sono molto ancorati a quel mondo ancestrale della comunità agricola rurale e quindi aderiscono al Partito Sociale Rivoluzionario. Quindi in effetti la costituzione che si andrà a scrivere dovrà essere una costituzione che terrà in maggior conto la visione slavofila piuttosto che non quella occidentalista, perché loro d'altro canto hanno il 58%, ok? Poi vedete i cadetti il 13%, i menscevichi il 4%. I bolscevichi sono il secondo partito, non il primo partito. Allora qui che cosa può accadere? O Lenin accetterà il responso delle urne, accetterà il fatto cioè che il suo partito è importante nelle città, dove rastrella il 70, l'80, forse più per cento dei voti, ma non nella Russia che è grandissima e molto variegata e ha un'identità, un'anima contadina che non rispecchia la volontà delle città. Se dovesse rispettare questo verdetto, verrà fuori una costituzione molto diversa da quella comunista, perché i sociali rivoluzionari non hanno mai parlato di comunismo, hanno tutta un'altra idea: non vogliono le industrie, non vogliono l'abolizione della proprietà privata, non vogliono appunto la modernizzazione in senso capitalistico, vogliono un mondo diverso, un mondo slavo. Ecco, l'altra alternativa qual è? Che Lenin applichi un concetto molto pericoloso, ma anche molto potente, della visione di Marx, che si chiama la dittatura del proletariato. Questo concetto che cosa dice? Che la gente è troppo immatura per capire il proprio bene. L'abbiamo visto anche nella Rivoluzione Francese. I contadini combattono con gli aristocratici per la restaurazione. È un assurdo. Perché lo fanno? Perché non hanno coscienza di classe, perché non hanno ideologia, perché hanno una visione miope. Quindi bisogna, secondo la teoria di Marx, costringerli a volere ciò che è il loro bene. Sarebbe un po' come dire che tu hai un bambino malato a cui vuoi dare la medicina, siccome Amara non la vuol prendere, ma è un bambino e tu gliela devi dare. Dittatura del proletariato. In nome del proletariato tu non sai qual è il tuo bene. Te lo diciamo noi, il comunismo è il tuo bene. Purtroppo non lo capisci perché sei immaturo, perché non hai coscienza di classe, perché non sei ancora abbastanza sviluppato e responsabile. Beviti questa medicina che ti fa bene e poi quando sarai risanato potrai prendere atto che valeva la pena di ingoiare un po' di amaro per poi essere restituito alla salute. Ve l'ho detta volgarmente, però più o meno il senso è questo. La dittatura del proletariato è: nessuno spontaneamente decide di infliggersi l'espropriazione dei suoi propri beni, insomma, no? La dittatura del proletariato, diceva, un capitalista che ha una fabbrica o un terreno non non deciderà mai di espropriarsi di quella fabbrica, di quel terreno. Chi è che vuole liberarsi della propria ricchezza? Nessuno. Quindi c'è bisogno di un momento in cui la classe rivoluzionaria costringe chi non vuole la rivoluzione, chi è nemico della rivoluzione, ad accettarla con la forza, e dopodiché, quando potrà accorgersi del beneficio di una società più giusta, più razionale, in cui il benessere è ugualmente distribuito, non con le sperequazioni, cioè uno ricchissimo e uno poverissimo, allora a quel punto prenderà atto che vive in una società migliore rispetto alla precedente. Insomma, bisogna aiutare le persone che non capiscono a capire. Questo è un po' il senso. Quindi che cosa succede in sintesi? Lenin d'Imperio, dopo la prima seduta, durante la prima seduta dell'Assemblea Costituente, scioglie l'Assemblea Costituente e dichiara iniziata la dittatura del proletariato, per cui la Costituzione non verrà mai scritta. La Costituzione non potrà essere scritta perché l'Assemblea Costituente viene sciolta attraverso l'impiego della Guardia Rossa, cioè appunto dell'Armata Rossa. La prima e l'unica seduta si tiene nel gennaio del 18. Sarebbe un po' come se gli italiani avessero votato monarchia o repubblica, repubblica, assemblea costituente. Il primo giorno entra un esponente monarchico e dice: qua si scioglie tutto e adesso ritorniamo alla monarchia, o facciamo quello che diciamo noi. Okay? Cioè il processo rivoluzionario si è interrotto per il mancato riconoscimento del voto democratico popolare. E perché? Perché per Lenin era giusto farlo. E perché era giusto? Era giusto perché i contadini votavano contro i propri stessi interessi, non avendo gli strumenti intellettivi e culturali per comprendere che stavano facendo il loro proprio male. Perciò era un bene la dittatura, che sarebbe stata comunque temporanea. Bisognava costringerli a volere quello che non volevano, affinché poi si rendessero conto che quella era la medicina giusta da dover ingoiare. Ecco. Ovviamente in tutta questa situazione gli aristocratici cominciano a fuggire, se ne vanno in Inghilterra, se ne vanno in Francia, cioè se ne vanno in paesi per loro più civili, in cui, che sono tra l'altro i loro ex alleati, la Russia era incardinata nella triplice intesa, insomma, e vengono qui ospitati. Che cosa dice Lenin? Tutti i partiti, a parte il partito bolscevico, sono messi fuori legge. D'ora in poi ci sarà un unico partito, perché l'unica cosa che si può volere è la rivoluzione comunista. Chi ha progetti diversi, tipo i social rivoluzionari, non sono legittimati. Tutto questo viene guardato con costernazione, preoccupazione e paura da parte di Inghilterra, Francia e Italia, che nel frattempo sono impegnate in guerra e non riescono a vincere questa benedetta guerra. Ce l'avete presente? Ecco. E quindi sentire che Lenin vuole la pace concretamente, e che ha fatto un colpo di Stato e che poi ha sciolto addirittura la Costituente, è la testimonianza che questi bolscevichi fanno sul serio. Quindi praticamente sta per iniziare una guerra civile. La guerra civile è un fatto interno alla Russia, cioè chi vuole essere con i bolscevichi contro chi invece non vuole il modello bolscevico. Possono essere i liberali, possono essere gli zaristi, possono essere i social rivoluzionari. Da qualunque prospettiva ideologica si sia contro il comunismo, si alimentano le armate bianche contro l'armata rossa. Ma le armate bianche non sono soltanto un fenomeno interno, endogeno, sono anche un fenomeno esterno, cioè dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Italia pure, dagli Stati Uniti, dal Giappone, si mandano truppe in aiuto dei controrivoluzionari, perché facciano fuori questi pazzi dei bolscevichi, perché sono veramente pazzi. Questi vogliono veramente far uscire la Russia dalla guerra, va bene? E poi naturalmente vogliono il comunismo, e il comunismo è una specie di spettro, come diceva Marx nel 48, uno spettro che aleggia in tutto il mondo. Insomma, c'è grande preoccupazione, c'è grande paura per la guerra e per le prospettive future. Insomma, si scatena una terrificante guerra interna alla Russia tra Armata Rossa e Armate Bianche. Questa guerra durerà tantissimo, dura praticamente fino al 1922 e oltre, e durante questa guerra capitano degli eccidi spaventosi di russi contro russi, ma ciascuno è alimentato o da chi vede nel comunismo la speranza del futuro, ma anche dall'altra parte da chi teme il comunismo e teme l'uscita della Russia dalla guerra, e quindi vuole giocare la partita il tutto per tutto, per cui finanziamenti, armamenti contro i bolscevichi. Cioè bisogna assolutamente risolvere questo fattore. Nel frattempo viene firmata la pace di Brest-Litovsk da parte dei delegati russi, ormai abbiamo capito marxisti, i quali hanno preso il potere. È una specie di altro colpo di Stato, quello del gennaio del 18, i quali accettano le condizioni terrificanti che vengono imposte dalla Germania alla Russia. Quali sono queste condizioni? Sono praticamente la perdita di gran parte dell'Europa orientale da parte della Russia bolscevica. la Finlandia indipendente, le repubbliche baltiche indipendenti, la Polonia indipendente, la perdita di territori sul Mar Nero, parte della Romania, della Moldavia. Vedete che praticamente c'è questa linea rossa che segna il nuovo confine. È un drammatico arretramento di centinaia e centinaia di chilometri dall'Europa occidentale all'Europa orientale da parte della Russia. Perfino l'Ucraina dovrebbe essere indipendente, sebbene rientra all'interno della compagine russa sovietica. Che cosa se ne vuol fare di questi territori? Questa è una mappa che chiarisce meglio la situazione. Vedete, in blu viene rappresentata la Germania, l'Austria, la Bulgaria e l'Impero Ottomano. Tutte le aree che hanno le tonalità del blu, vedete la Finlandia, le Repubbliche Baltiche, ancora la Polonia, la Romania, la Georgia, eccetera, sono tutti territori che dovrebbero essere avviati all'annessione alle forze della Triplice Alleanza, cioè Germania, Ungheria, Bulgaria e Impero Ottomano, va bene? Perfino l'Ucraina diventa una specie di feudo economico tedesco. Perfino, vedete, le regioni del Donbass, che attualmente sono sotto attacco militare, vengono definite zone sotto controllo economico tedesco, area di colonizzazione tedesca. Quindi sostanzialmente tutti questi territori vedranno un'avanzata dell'impero tedesco e un arretramento di quello che era l'impero russo, che adesso è diventato uno stato sovietico. Nel frattempo la guerra civile è in corso, armata rossa contro armate bianche. Ecco, quindi da questa pace di Brest-Litovsk la Germania trae enorme giovamento, e notate che poi questa pace verrà annullata con i trattati di Versailles nel 1919, quando la Germania verrà sconfitta. Teoricamente con questa pace la Germania si espande a est in maniera spaventosa, ottenendo enormi vantaggi territoriali ma anche e soprattutto di colonizzazione economica e di diritto di sfruttamento. Questa invece è l'immagine della guerra civile russa. Si combatte tra il 17 e il 22. Sono anni spaventosi in cui c'è una terrificante carestia che si espande a macchia d'olio in tutta la Russia, in particolare in certe regioni, e soprattutto è una guerra ideologica che sembra un po' le guerre di religione combattute nel corso del 500 e del 600 in Europa. Una guerra senza esclusione di colpi praticamente per il diritto di sopravvivere. Alla fine, intorno al 1920, appare chiaro che la vittoria arride ai russi, cioè ai bolscevichi. Alla fine di questa guerra si calcolano 3 milioni di morti come tributo di sangue nella guerra tra comunisti e anticomunisti. È una cifra spaventosa se pensate che l'Italia è impallidita per aver dato un contributo di 650.000 morti durante la prima guerra mondiale. Abbiamo avuto delle ripercussioni tragiche che sono durate per una generazione. Ok, in questa guerra interna alla Russia 3 milioni di morti solo qui, per dire che cos'è stata questa guerra. Una guerra spaventosa. E qua si vede appunto che il Mar Nero è il punto di passaggio, è la porta attraverso la quale vengono fatte sbarcare truppe che sono canadesi, francesi, greche, britanniche e degli Stati Uniti, in appoggio agli anticomunisti perché possano soffocare la rivoluzione comunista. È chiaro che poi a un certo punto in Russia si comincia a guardare questi paesi dell'Europa occidentale come al nemico numero uno. Perché? Perché hanno contribuito a provocare milioni di morti. A questi vanno aggiunti i morti per la carestia, per il malfunzionamento generale dell'economia, della situazione drammatica della dittatura del proletariato e dell'avvento del comunismo. Una situazione terrificante dalla quale si esce con l'Unione Sovietica, la quale viene proclamata subito dopo, nel 1922. C'è qualcosa che non è chiaro? Allora, quale? Quello del febbraio del 17? È facile, perché lo zar ha fallito, l'esercito non gli ubbidisce, la popolazione è sul piede di guerra, c'è uno sciopero generale che paralizza il paese, le truppe si rifiutano di sparare sulla folla, non c'è modo per lo zar di intervenire. Lo zar quindi abdica e il suo governo, che in fondo è l'emanazione del potere dello zar, teoricamente si tengono delle elezioni, ma queste elezioni, abbiamo detto, sono screditate perché la Duma sembra essere un cagnolino docile nelle mani dello zar. Quindi in sostanza si forma un governo rivoluzionario fatto da quei partiti che hanno sollevato la popolazione facendole manifestare e che sono espressione della volontà dell'esercito e del popolo. Questi partiti sono quelli che abbiamo menzionato, i social rivoluzionari, i bolscevichi. I marxisti, in particolare i bolscevichi, sono poco ancora presenti, insomma. Lenin arriverà soltanto nell'aprile del 1917. Quindi il governo provvisorio, una volta che si costituisce, perché ci vuole un governo per un paese, paese, se manca quello dello zar, ci vuole un governo, ed è un governo quindi rivoluzionario, ma è sempre tiepido, in fondo anche ragionevole. Loro dicono: come facciamo a fare la pace adesso che abbiamo la nostra linea di confine invasa dai tedeschi? È logico che i tedeschi ci imporranno delle condizioni di pace inaccettabili, dobbiamo per forza continuare la guerra. Però questo non incontra più sentimento popolare, neanche quello dell'esercito, per cui poi abbiamo il colpo di stato di Kornilov e il controcolpo di stato dei bolscevichi. Spero di averti spiegato. Sì. Sì, la guerra dell'estate è la prosecuzione delle operazioni militari sotto la guida non più del governo dello zar, ma del governo provvisorio di Kerensky e di Lvov. Ok, le operazioni come vanno? Male, male. Andavano male sotto lo zar e continuano ad andare male, e peggiora la cosa, peggiorano le cose sotto il governo provvisorio di Kerensky e Lvov. In sostanza, il governo provvisorio non è in grado di rimediare alla situazione, non gode della fiducia, non rimotiva le truppe, e quindi è logico che un generale che vede che non funziona niente, che mancano rifornimenti, che la guerra la si perde, che arrivano ordini assurdi, a un certo punto pensa che da Mosca non capiscono niente e decide di prendere le truppe a lui fedeli, e gli sono fedeli perché è un bravo generale, e di marciare contro Mosca o Pietroburgo. A quel punto intervengono i marxisti guidati da Lenin e fanno una barriera fisica bloccando la marcia su Pietroburgo da parte di Kornilov. Ma Lenin salva il governo provvisorio per amore del governo provvisorio? No, perché è in antagonismo, è in opposizione al governo provvisorio. Lo fa per abbatterlo a sua volta, e avverrà poi nell'ottobre 17 con il colpo di stato di ottobre. Spero di aver spiegato. Qualcos'altro, ragazzi? La Duma è stata sciolta. Sarebbe un po' come dire: il Parlamento, siedono Forza Italia, Fratelli d'Italia, quella gente non ci rappresenta. Sì, li abbiamo votati noi, ma non ci rappresentano, sono un'altra cosa da noi. La vera rappresentanza popolare è rappresentata da chi? Non lo so, da elezioni che facciamo qua a Treviso con delle scatole di cartone. Okay. Non ci fidiamo di quelle elezioni, quella gente non ci rappresenta. Quello che dice Lenin è: tutto il potere ai soviet, quelli sì ci rappresentano, quelli che siedono in Parlamento no. La Duma è una casta di privilegiati e di parolai che si sbrigano le cose tra di loro, ma non hanno veramente il sentimento della nazione. Qualcos'altro, ragazzi? No. Ok, pausa.